di sera.
Ben ritrovati a 6 di sera, io sono Pervin Cavacioglu e queste sono le notizie principali che tratteremo. Il Covid ancora in primo piano con la nuova variante Omicron. In alcuni aeroporti europei è caotica la gestione dei passeggeri degli ultimi voli autorizzati dal Sudafrica. Vedremo poi anche cosa è successo o non è successo allo scalo di Kloten. In questa situazione di peggioramento la cultura in Ticino cerca di salvarsi. Se Cantone e Confederazione non decidono nuove misure, lo fanno i singoli organizzatori, orchestre, teatri e cinema.
Domani va in scena lo spettacolo della Compagnia Comica di Mendrisio, la sala è quasi piena e quindi introdurremo l'obbligo della mascherina. È una precauzione in più che sicuramente darà una certa tranquillità anche a chi vuole godersi lo spettacolo in santa pace.
Nei Grigioni invece i laboratori non riescono più a dare i risultati dei tamponi in tempi brevi, un sistema che rischia il collasso considerando che i prelievi salivari a scuola in alcune regioni passeranno da 1 a 2 volte alla settimana. Saremo poi in diretta a Viganello dove a breve cominceranno i festeggiamenti per i 40 anni del centro giovanile. Per noi è l'occasione per ripercorrere la sua storia e per guardare al futuro delle politiche giovanili. Questo ed altro in 6 di sera, possiamo iniziare. Sono stati messi in isolamento in un hotel all'aeroporto principale di Amsterdam i 61 passeggeri provenienti da Johannesburg risultati positivi al Covid. Ulteriori analisi di laboratorio dovrebbero accertare se per loro si tratti della nuova variante individuata proprio in Sudafrica, da dove quasi tutte le nazioni stanno bloccando i voli in arrivo. Ci aggiorna Paola Nürnberg.
At the terminal, you'll be waiting for the test return results. In the meantime, we have ones there available at one of the doors.
È la voce del comandante di uno dei due voli KLM partiti dal Sudafrica e atterrati ad Amsterdam a informare i passeggeri che lo sbarco non sarebbe avvenuto come al solito. Un autobus li attendeva tutti per portarli a fare un test anti-Covid. Sembra di essere tornati indietro a quasi 2 anni fa. La nuova e altamente contagiosa variante Omicron, così denominata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta già facendo tremare il mondo intero, che ha messo al bando i voli dall'Africa australe. E piano piano anche in Europa stanno comparendo i primi casi trovati in passeggeri arrivati da Johannesburg, 61 quelli positivi sui 2 voli della compagnia di bandiera olandese, molti dei quali probabilmente portatori della nuova forma di infezione, almeno questo è quello che si sta accertando in queste ore. Un'odissea per chi ha viaggiato, come racconta una passeggera che ha documentato tutto, spiegando anche la rabbia di molti, trattenuti a bordo per ore senza cibo e acqua. Ho dovuto firmare un documento in cui ho promesso che mi sarei messa in quarantena per 5 giorni se il risultato fosse stato negativo, dice Paola Zimmermann, ma non so come andare a casa perché ci sarei dovuta andare in treno. E se qualcuno invece venisse a prendermi in auto, si chiede ancora alla passeggera, poi dovrebbe stare in quarantena come me? Insomma, scene poco rassicuranti che rischiano di ripetersi mentre i governi stanno cercando di capire come procedere con questa nuova emergenza che sta scombinando i piani di migliaia di viaggiatori a meno di un mese dall'inizio delle feste di Natale.
Anche la Svizzera ha deciso di sospendere i voli con il Sudafrica da Johannesburg e da Città del Capo. Berna lo ha deciso ieri sera quando un ultimo volo era però già decollato e la gestione dei passeggeri all'arrivo a Kloten oggi è stata un po' confusa, come ci racconta Maria Iannuzzi.
Un aereo Swiss è atterrato questa mattina all'aeroporto di Zurigo. I passeggeri non hanno trovato alcun rappresentante dell'autorità sanitaria ad accoglierli ed informarli. Hanno dunque lasciato l'aeroporto per poi essere contattati dalle autorità sanitarie 5 ore dopo con un SMS in inglese che li informava dell'obbligo di rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni e di sottoporsi a un test. L'Ufficio federale della salute pubblica, da parte sua, precisa che i dati dei passeggeri di questo volo sono stati trasmessi simultaneamente ai cantoni, in modo che questi possano procedere a controlli e tracciamenti. I casi positivi saranno oggetto di analisi più precise alla luce della nuova variante. Partire da Johannesburg non è stata comunque una passeggiata, come emerge dalle parole di una passeggera giunta questa mattina a Zurigo e intervistata dai colleghi SRF.
Fino a quando non ho messo piede all'aeroporto ho vissuto momenti frenetici. C'era molta gente e avevo l'impressione che tutti sarebbero saliti sull'aereo e non sapevano se l'aereo avrebbe veramente decollato o no.
La Confederazione non organizzerà voli di rimpatrio e invita i passeggeri in cerca di aiuto a rivolgersi direttamente alle compagnie aeree. Da ieri sera tutti coloro che arrivano da un paese dell'Africa del Sud o da stati dove è stata riscontrata la nuova variante come Hong Kong, Israele e Belgio devono presentare un test Covid-19 negativo al momento dell'imbarco e dell'ingresso in Svizzera, anche se sono vaccinati o guariti, e sottoporsi a una quarantena di 10 giorni. Il divieto d'ingresso non vale per i cittadini svizzeri e le persone con un permesso di soggiorno nella Confederazione.
Torniamo nuovamente al Sudafrica, praticamente isolato dal resto del mondo. Sudafrica che si lamenta e dice: ci punite per aver rivelato l'esistenza del virus quando invece dovremmo ricevere un elogio per questo. E degli scienziati di Durban stanno conducendo esami per valutare l'efficacia degli attuali vaccini sulla variante Omicron. Sentiamo ancora Paola Nürnberg.
La rabbia serpeggia ovunque in Sudafrica, che si sente addosso il peso dell'isolamento. Oltretutto, considerata la sua collocazione, l'emisfero australe, dove ora c'è la stagione estiva, sinonimo di turismo, che però non potrà arrivare.
We do sell art and craft to tourists.
Vendiamo oggetti artigianali ai turisti e senza di loro saremo costretti a chiudere. Io ho già lasciato a casa due donne che lavoravano per me, dice un commerciante di Cape Town. Anche il governo sudafricano insorge e per bocca del ministro della sanità Joe Fahala ritiene che l'approccio di bloccare i voli sia sbagliato e che vada contro le stesse raccomandazioni dell'OMS. Ci sembra che le nazioni più potenti stiano trovando una scappatoia per gestire quello che è un problema più vasto e globale. Questa è un'emergenza mondiale, dovremmo collaborare invece che punirci l'un l'altro, sono ancora le parole di Fahala.
And we must work together rather than punish each other.
Al momento è presto per dire se Omicron giustifichi l'allarme che ha creato, soprattutto perché sembra schivare i vaccini e porta con sé il rischio di reinfezioni. Ma un laboratorio sudafricano di Durban, dove si sta studiando l'effetto delle immunizzazioni sul nuovo ceppo, sembra offrire qualche spiraglio perché, dicono gli esperti che ci lavorano, modificare i vaccini già in uso è un'operazione piuttosto semplice.
La variante proveniente dall'Africa meridionale non è l'unica preoccupazione ad impegnare le autorità oggi è soprattutto l'aumento generalizzato dei contagi, che non risparmia ormai nessuno in Europa, svizzera e italiana compresa. Se le autorità federali e in Ticino quelle cantonali continuano a ritenere superflue ulteriori restrizioni, c'è chi invece ha già deciso di fare da sé. Alessandro Brugini, sei qui con me in studio, in diretta, e come si sta muovendo e perché?
Beh, iniziamo dal perché. In generale, quello che accomuna chi ho sentito oggi è la presa di coscienza che ormai il solo Covid Pass, per chi organizza eventi che prevedono la presenza di molte persone, non basta più. E uno degli obiettivi è quello di non doversi trovare di nuovo a dover rinunciare alle proprie attività. È il caso, ad esempio, dei cinema. Luca Morandini ne ha due, è proprietario di due sale a Mendrisio.
Da lunedì abbiamo avvisato la clientela che è vivamente consigliato indossare la mascherina all'interno dal momento che c'è una crescita esponenziale. Questo a tutela anche degli stessi spettatori che vengono magari anche con più tranquillità al cinema. Poi a livello nazionale sono già arrivate indicazioni che molto probabilmente già dalla settimana prossima verrà inserito l'obbligo.
Questo dovrebbe anche permettere di tamponare, diciamo così, perdite che iniziano a correggere verso il basso la cifra d'affari.
Vediamo effettivamente che nelle ultime due settimane, da quando hanno ripreso insomma i contagi a salire, c'è stato un calo. Le analisi stanno andando proprio al ribasso verso la chiusura dell'anno, verso un 50% in meno, mentre si attendeva una forte ripresa su Natale.
Insomma, la mascherina per ridare sicurezza ai clienti insieme ad altre azioni mirate, come ad esempio l'affitto delle sale per gruppi o famiglie.
Alessandro, ricordo che invece all'AC di Lugano, durante gli spettacoli, l'obbligo della mascherina c'è sempre stato.
Sì, sommato ovviamente al controllo del Covid Pass imposto dalla Confederazione. Le uniche eccezioni erano i concerti dell'orchestra della Svizzera italiana che consentiva al pubblico di toglierla. L'OSI però ieri con un comunicato ha fatto sapere che da subito anche per i suoi spettacoli la mascherina torna ad essere obbligatoria. Sempre a Lugano anche il municipio è tra coloro che hanno deciso di non attendere Confederazione Cantone e sta lavorando su alcune ipotesi. Sentiamo il vice sindaco Roberto Badaracco.
Per quanto riguarda sia tutte le manifestazioni culturali che gli eventi, stiamo valutando per esempio all'AC di non avere la capienza massima delle sale, quindi di mantenerla al 70% in maniera di avere il necessario distanziamento. Per quanto riguarda invece il Natale, che abbiamo organizzato in una fase molto tranquilla della pandemia, quindi con diversi eventi, quello che potrebbe essere preso in considerazione è i mercatini con la mascherina e poi i famosi chalet gastronomici che sono comunque all'aperto con delle regole di gastroticino, però di avere anche lì il Covid pass in maniera che sia tutto molto più controllato e ordinato.
Quindi capacità ridotte al chiuso ma anche intorno alle casette degli aperitivi, per capirci, il Covid pass all'aperto. Intanto però abbiamo in mente le piazze luganesi del centro prese d'assalto l'anno scorso proprio per l'apero.
Sì, è proprio quello che vorremmo che non accadesse, perché aveva portato al famoso annullamento dei mercatini, quindi vorremmo che tutto sia monitorato, ci saranno dei controlli, ci saranno degli addetti che cercheranno di rendere attenti in caso di assembramenti grandi e soprattutto non vogliamo che ci siano assembramenti di persone non controllati, essendo al di fuori di controlli o di Covid pass o addirittura senza mascherine, quindi questo sarebbe veramente grave.
Per chiudere un accenno alle due squadre ticinesi in National League, ho sentito Ambrì e Lugano, entrambe le squadre discuteranno del tema nei prossimi giorni con un occhio rivolto a quanto potrebbe decidere anche la Lega Nazionale.
Alessandro Broggini, in diretta andiamo ora nei Grigioni, dove il mantra che le autorità retiche ripetono dall'inizio dell'anno è vaccinare, 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 testare, testare, testare. E con la strategia dei test sistematici in scuole e aziende, i Grigioni hanno fatto da apripista in Svizzera, affinando un valido strumento di controllo della pandemia di coronavirus. Con i contagi in rapido aumento, però, il sistema rischia di andare in cortocircuito. Qual è il motivo? E io lo chiedo al nostro corrispondente da Coira, Patrick Colombo.
La ragione è che si stanno facendo troppi test rispetto alle capacità di analisi disponibili. L'esplosione di casi nei Grigioni, dove da una quindicina di giorni si viaggia ad una media di oltre 200 contagi ogni 24 ore, sommata ai quasi 40.000 prelievi salivari alla settimana effettuati in scuole e aziende nell'ambito del programma di test regolari, hanno fatto moltiplicare il numero di provette inviate in laboratorio. Di conseguenza si sono allungati i tempi di attesa per l'esecuzione delle verifiche e la comunicazione dei risultati. Per il principale istituto scolastico del cantone, quello di Coira, è un grosso problema, afferma il capo dicastero educazione Patrick De Giacomi. Se fino ad inizio novembre, a fronte di un test di classe positivo, i risultati degli esami di conferma giungevano nel giro di poche ore, un giorno al massimo, permettendo di isolare rapidamente i positivi, adesso l'attesa è spesso di 2-3 giorni. Così, prosegue De Giacomi, tantissime famiglie vivono nell'incertezza perché dopo un test aggregato con esito positivo i bambini devono continuare ad andare a scuola finché non vengono individuate le singole persone infette.
A questo punto, Patrick, che cosa dobbiamo aspettarci allora?
Difficile dirlo. Il municipio del capoluogo retico teme addirittura un peggioramento, perché da lunedì prossimo in 3 regioni grigionesi, compresa quella di Coira, i prelievi salivari a scuola passeranno da 1 a 2 alla settimana. V'è allora da attendersi un nuovo incremento di analisi da effettuare. Per Patrick De Giacomi, coi laboratori incapaci di sostenere il ritmo serrato dei test, l'obiettivo di ridurre il numero di contagi nelle classi eseguendo ancora più prelievi salivari non potrà dunque essere centrato.
Come sappiamo, è il cantone a definire la strategia. Patrick, in che modo si stanno muovendo le autorità grigionesi?
A questa domanda lascio rispondere il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta, Martin Bühler, che ho raggiunto poco fa al telefono. Sentiamo.
Il problema esiste e stiamo valutando e stiamo cercando soluzioni. Abbiamo avuto tante riunioni, domani abbiamo altri e lunedì facciamo una comunicazione verso le scuole quando siamo pronti con le misure a prendere. proviamo di trovare soluzioni anche con le capacità del laboratorio.
E questo era il capo dello Stato Maggiore di Condotta Retico Martin Bühler nel contributo di Patrick Colombo, il nostro corrispondente da Coira, che ritroviamo nel prossimo contributo, dove ci parlerà di un'altra tematica o problematica legata al Covid: l'accesso agli impianti di risalita nei Grigioni. Come regolarlo in questa stagione invernale ormai avviata? Sentiamo.
Per il momento le autorità retiche non vogliono adottare misure restrittive. La strategia cantonale delineata nel piano di protezione invernale è sorretta da tre pilastri: il richiamo vaccinale per tutti gli over 16 a partire da lunedì prossimo, l'aumento da 16 a 18 dei posti letto in terapia intensiva e la prosecuzione fino alla primavera del 2022 dei test sistematici del coronavirus in scuole e aziende. Ma il ritmo galoppante della pandemia e l'imminente arrivo di decine di migliaia di turisti impongono delle riflessioni. Così anche quello che fino a pochi giorni fa nei Grigioni era un argomento tabù, ossia l'accesso ai comprensori sciistici consentito solo ai detentori di certificato Covid, ora non lo è più. La medica cantonale Marina Jamnitsky.
Ne stiamo pensando, certo. Finora lì l'associazione svizzera è in discussione con l'ufficio federale e con la confederazione. Certamente sarebbe meglio se si riesce una soluzione che vale in tutta la Svizzera.
Resta più abbottonato il direttore del Dipartimento di Giustizia, Sicurezza e Sanità, Peter Paier.
Al momento non posso dare una risposta su questo. Il governo deve discutere queste cose. Al momento è importante che abbiamo i vaccini e che facciamo tanti test per vedere com'è la situazione.
Ma significa che potrebbe essere introdotto in un secondo tempo?
Guardiamo quello, al momento non possiamo dire niente su questa cosa.
Una reticenza forse dettata dalle pressioni dell'associazione che riunisce i gestori degli impianti di risalita. Bergbahnen Graubünden non vuole infatti che l'uso delle funivie sia concesso solo a chi è munito di certificato Covid. Il direttore Markus Schwendt.
Wir stehen dieser Sache sehr skeptisch gegenüber, dass sich das technisch umsetzen lässt.
Bergbahnen Graubünden è molto scettica al riguardo. Dotarsi dei mezzi tecnici necessari per il controllo sistematico dei certificati sarebbe un'impresa assai ardua. Non sappiamo nemmeno se sia fattibile. C'è poi il discorso dei costi e la domanda è se soprattutto gli operatori medio-piccoli siano in grado di sostenerli.
Eppure vicini di casa come l'Austria si sono già mossi con regole ancora più severe, limitando a vaccinati e guariti l'accesso ai comprensori sciistici.
E dagli sport invernali passiamo al calcio, quello giocato stavolta. Ci colleghiamo con lo stadio Letzigrund di Zurigo, dove è iniziata da circa una ventina di minuti la partita di Super League tra Grasshopper e Lugano. Incontro che sta seguendo il collega Paolo Laurenti. Paolo, in questi primi minuti è già successo qualcosa di significativo?
A dire la verità poco, 0-0 ancora il risultato infatti qui al Letzigrund di Zurigo. Lugano e Grasshopper, o per meglio dire Grasshopper e Lugano, stanno dando vita a un incontro non particolarmente spettacolare, ritmo piuttosto basso, con la squadra ticinese a condurre il gioco, a fare insomma come si dice la partita, ma di occasioni da rete finora ne abbiamo annotata uno sul conto della squadra di casa, che alla sesto è andata a sfiorare appunto il gol della vantaggio con Schmidt, che tutto solo dalle parti di Saipi ha postato sul primo palo, ha tirato a botta sicura, ma l'estremo difensore del Lugano è riuscito a rintuzzare in calcio d'angolo. Poi davvero poco altro con la squadra di Mattia Crocitorti, reduce da tre vittorie consecutive, ad aggrapparsi sul fronte offensivo all'inventiva di Mattia Bottani. Prima di chiudere vado ad elencare la formazione bianconera, che schiera in porta Saipi, in difesa a tre Ziegler, Maric, Daprelà. I quattro centrocampisti sono Facchinetti, Sabatini, Lovric e Lavanchy, poi Amora con Bottani a supporto dell'unica punta, Zelar. Abbiamo superato il 20° del primo tempo, ribadisco il punteggio, 0-0 tra Grasshopper e Lugano. Studio.
Paolo Laurenti da Zurigo, che ritroveremo per un aggiornamento prima di finire l'edizione. Cambiamo ora decisamente tema. Negli anni ormai numerosi della sua attività ha accolto moltissimi giovani adolescenti, ma non solo. Da qualche anno è anche la sede del servizio di prossimità della città di Lugano. Stiamo parlando del centro giovanile di Viganello, che spegne 40 candeline.
Rappresenta un tema che è ancora molto attuale per i giovani, che è quello del bisogno di uno spazio per trovarsi, per incontrarsi, per giovani e giovanissimi, quindi ragazzi delle medie, ma anche i più grandi, un luogo per poter fare attività musicali, un luogo per poter studiare, fare delle attività insieme. Rappresenta anche qualcosa che è un contatto con l'autorità politica, perché se andiamo a rivedere i documenti che hanno portato poi alla nascita di questa struttura, vediamo che comunque anche a quei tempi c'è stato un lungo percorso prima di arrivare alla messa a disposizione di uno spazio per i giovani.
Luogo di aggregazione e punto di riferimento, lo abbiamo sentito dalle parole di Sabrina Antorini, Massa, direttrice della divisione socialità di Lugano. Fra poco andremo anche noi al centro di Viganello in diretta, prima però qualche cenno storico nel contributo curato da Romina Lara.
Primavera del 1981, inizia la storia di quello che allora si chiamava il Centro per il Tempo Libero dei Giovani di Viganello, all'epoca comune ancora a sé stante. Uno spazio per trovarsi ispirato a realtà già presenti altrove in Svizzera. Qui un estratto andato in onda alla radio un anno prima, nel 1980.
La mancanza di organizzazione e di idee è in noi, però non ci sono date molte possibilità per poter fare qualcosa. Perché noi ci troviamo sempre una quindicina, ma pur essendo 15, pur avendo il tempo libero, non sappiamo occuparlo. Buona domenica. Cercavamo di fare qualcosa, questo va, questo non va, e si restava al bar.
Cosa si passa? Si passa la giornata a spendere soldi in un flipper o in un uffetto o a bere qualcosa.
E della necessità di centri per il tempo libero si torna a parlare in diversi posti.
C'è fermento in quegli anni attorno alle tematiche giovanili, iniziano le prime attività in tema di prevenzione rivolta ai giovani, una vera e propria base legale arriverà però solo anni dopo. La legge giovani, in vigore dal 96, fu una conquista. Da alcuni documenti conservati all'archivio storico scopriamo che per attivare il centro giovani nello stabile di un'ex camiceria nella sede attuale di via Pazzalino, l'allora municipio di Viganello propose di stanziare un credito di 34.000 franchi.
Il problema del tempo libero è fenomeno tipico della società contemporanea. Il municipio di Viganello, dopo una fase preliminare di studio, affidato ai propri organi e anche a una commissione, ritiene sia giunto ora il momento di entrare concretamente nel merito del problema, proponendo una possibile soluzione: il centro giovani.
Così esordiva il messaggio municipale dell'ottobre 1980. Il municipio prevedeva di aprire il centro giovani in via sperimentale per un anno, 4 giorni a settimana, weekend compreso. I destinatari, giovani fra i 12 e i 18 anni o più. Assunta un'animatrice a tempo parziale, il centro apre senza taglio dei nastri e la musica da subito è un tema centrale, oltre a corsi di ballo, chitarra, fotografia e attività spontanee. Luogo di incontro fra studenti e apprendisti desta interesse anche nei comuni vicini, con echi fino a Ginevra. Il viavai di motorini e giovani che si attardano nei dintorni la sera suscita qualche polemica e nell'opinione pubblica spuntano timori legati alla droga. Ma la presenza dell'animatrice, leggiamo nel primo bilancio, garantisce un clima responsabile. Un po' di archivio ora, dagli anni 90.
Attualmente ci sono alcuni centri, appunto come Massagno e Viganello, che fanno soprattutto un lavoro riguardo agli adolescenti.
I ragazzi un giorno ne vengono 10, un giorno 100 e poi cambiano continuamente, no?
E così di generazione in generazione arriviamo al presente. Questo spazio ha resistito e dopo 40 anni è ancora qui.
Ha resistito al processo di aggregazione anche perché prima era comunque stato il comune di Viganello a essere lungimirante e poi passato alla città di Lugano assieme allo spazio di Breganzona.
Sabrina Antorini Massa dirige la divisione della socialità di Lugano.
Vediamo che comunque ancora oggi è importante. La nostra idea, fra l'altro, sarebbe magari riuscire a mettere a disposizione anche ulteriori spazi in altre zone della città.
Ci sono già dei progetti sul tavolo?
C'è la zona, diciamo, più a sud della città che rimane un po' scoperta e vorremmo identificare uno spazio. Barbengo, Pazzallo e poi, abbiamo anche tutta la parte comunque della zona di Sonvico, Villa Luganese, Cadro, Dino.
Si tratta di identificare uno spazio adatto ed è uno degli obiettivi che ci si è posti per il 2022.
Lugano quindi che intende continuare a puntare su questi spazi per i giovani. Noi ritroviamo ora Romina Lara in diretta dal centro di Viganello, dove stanno per partire i festeggiamenti per i 40 anni di attività con un evento aperto a tutta la popolazione. Romina, non sei lì, diciamo, da sola.
No, esattamente. Buonasera. Fra poco qui al centro di Viganello verrà proiettato un video realizzato dagli animatori del centro insieme ad alcuni ragazzi. Poi dalle 21 ci saranno dei concerti a quel grosso dei giovani atteso lì. Però diciamo che c'è già diversa gente. Qui con me c'è Stefani Monastero, che è responsabile delle politiche giovanili della città. Allora, guardando al futuro, visto anche quanto la pandemia ha fatto già emergere, quali sfide vede lei per luoghi come questo?
Beh, sicuramente la sfida è quella di cercare sempre di catturare quelle che sono le iniziative e i desideri dei ragazzi, quindi riuscire proprio a dialogare con loro e mantenere sempre vivo e acceso questo dialogo.
Ecco, c'è comunque una fetta anche grossa, consistente di giovani e giovanissimi che preferisce però trovarsi alla foce la sera, da quanto sappiamo lo stanno facendo anche adesso che fa freddo. Pensa che sarebbe, diciamo così, se avessero un'alternativa per quegli orari lì, quindi la sera è pensabile anche un'alternativa?
Allora, io penso che ci siano dei ragazzi che hanno voglia e desiderio di frequentare il centro giovanile e altri che cercano il loro luogo altrove. Quindi sicuro è importante pensare, ipotizzare soluzioni un po' per tutti. Ecco, noi quello che continueremo a fare è organizzare attività e manifestazioni all'interno dei centri giovanili. Quello che la città come settore politiche giovanili sta facendo è di interrogarsi anche per quella fascia di giovani che i centri giovanili non li frequenta. Quindi è una riflessione molto, molto accesa in questo momento e stiamo cercando anche di instaurare un dialogo proprio con quei ragazzi che i centri non li frequentano e in questo momento probabilmente sono alla foce, nonostante il freddo, nonostante magari la pioggia anche.
Ecco, e qui entrano in gioco anche gli operatori di prossimità. Tra l'altro il servizio di prossimità della città di Lugano ha sede proprio qua dentro, in questo centro giovani, e da inizio mese c'è un educatore in più anche. Ecco, avete già in mente dei progetti concreti, oltre al fatto di riuscire ad attirare più giovani?
Allora, sicuramente quello che riusciremo a fare, anche grazie all'aiuto del nuovo e terzo operatore, è quello di mantenere quello che stiamo facendo adesso, perché i giovani a Lugano sono tanti, i giovani che hanno bisogno sono tanti, quindi cercheremo di mantenere attivi i servizi che già ci sono. L'obiettivo è quello di essere a disposizione di tutti e per poterlo fare, ecco, avevamo bisogno comunque di un potenziamento del servizio.
Io la ringrazio Stefani Monastero, lascio andare ai festeggiamenti, so che adesso deve andare anche a proiettare questo video, quindi linea allo studio.
Romina Lara in diretta dal centro giovani di Viganello, dove sentiamo un po' di brusio in sottofondo, i festeggiamenti sembrano quindi già ben avviati. Chiudiamo qui questa edizione, vi ricordo che fra poco c'è lo sport con gli aggiornamenti, ritroverete anche Paolo Laurenti che abbiamo sentito a metà di questa edizione per la partita Grasshopper-Lugano. A seguire, dopo lo sport 6 di sera Magazine, l'appuntamento dedicato a cultura e società condotto da Michela Daghini. In questa edizione si parlerà dei nuovi populismi in rete, ma si guarderà anche alla figura artistica dell'italiano Achille Lauro, con sul finale alcune considerazioni del filosofo Umberto Galimberti sui giovani d'oggi. 6 di sera per oggi termina qui. Da parte mia e della redazione l'augurio è di trascorrere un'ottima serata.